Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta». Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Chissà se saresti veramente tanto entusiasta nel vedere un tipo di giustizia celebrata in questo modo, cioè che mentre tu, che tutto sommato ti mantieni abbastanza fedele, sei trattato senza nessun riguardo particolare, e uno che che venga da lontano con i suoi debiti, con la sua cattiveria, con i suoi problemi, con i peccati che ha fatto, tornando accolto dal Padre, chissà se ti vedrebbe pure a te contento, dire lode a te, oh Cristo, che bello, mi piace che tu accogli i lontani, premi i peccatori e così siamo tutti insieme una bella famiglia. Vabbè. Allora entriamo insieme in questa sapienza. Potremmo stare qua una settimanella a ragionare su questa bellissima parabola del figlio prodigo, perché è ricca, è veramente un mosaico pieno di cose, di colori intensi e che fanno vedere qual è l'amore di Dio e la grazia che gli riserva ai suoi figli. Ma vorrei partire da un'altra parte, così almeno qualche cosa forse la capiamo meglio stasera. Vorrei partire dalla prima lettura, dal libro dell'Esodo, là dove si racconta che questo popolo, mentre Mosè stava sul monte Sinai ad aspettare che Dio gli insegnasse le cose della vita e gli parlasse soprattutto del grande progetto che aveva con questo popolo di pecorai, che era uscito dall'Egitto, questi che cosa avevano fatto? Erano usciti da un paese in cui si trovavano male, in cui erano stretti da logiche stringenti, tutte a loro sfavore. Vi ricordate? Dovevano fare lo stesso numero di mattoni senza avere la paglia necessaria, perché si erano decisi di scappare da là. Allora alla fine, dopo le 10 piaghe, finalmente gli egiziani dicono: adesso basta, andate via, non venite più, non vogliamo vedervi più. E li caricano d'oro, come si dice a Roma, no? Ponti d'oro a chi se ne va. Li caricano d'oro perché Dio ha aperto il cuore degli egiziani e li ha convinti a mandar via questo popolo con delle sostanze. Che cosa avrebbero dovuto fare con quest'oro? Quest'oro, secondo la logica del Pentateuco, dei libri della Torah, come dicono gli ebrei, quest'oro sarebbe servito, una volta arrivati nella terra promessa, dove finiva il loro cammino, dove finalmente avevano un pezzo di terra che diceva chi erano, un'identità, un possesso uguale un'identità. Là, su quella terra, quest'oro sarebbe servito a commerciare, forse. Sarebbe servito a costruire le cose del Tempio, a pagare tutti i grandi tessuti e i materiali che venivano per costruire il Tempio e gli arredi sacri. Insomma, quest'oro sarebbe servito a celebrare l'identità e la dignità di questo popolo. Come l'oro che i magi portano al figlio di Dio nella spelonca dove è nato, quell'oro sarebbe servito a riconoscere la dignità di questo popolo, di questa umanità. E che ne hanno fatto loro? Hanno pregato Aaron, che era rimasto là presso loro mentre Mosè era sul Sinai, e gli hanno detto: facci vedere chi siamo, facci vedere che dignità abbiamo, dacci un Dio che ci dica chi siamo secondo lui. Allora Aaron fa prendere una forma trovata nel deserto, fa fondere quest'oro e la mette in questa forma, e esce fuori che cosa? Un vitello che mangia fieno, dice il Salmo. Sai che vuol dire un vitello che mangia fieno? Tanto fieno mangia, tanto fieno restituisce. Cioè non è adeguato, non è proporzionato all'identità, alla dignità che quest'oro avrebbe dovuto esprimere. Capisci? Dio chiama uno all'esistenza, gli fa un dono grandissimo che è qualcosa che gli appartiene, fa l'uomo a immagine e somiglianza sua, lo degna di una grandezza incommensurabile. E questo che cosa fa quest'uomo? Fonde questo benessere, fonde questo dono che Dio gli ha fatto, che è la relazione con lui, e quello che ha fuso lo mette nelle forme di questo mondo. Forme che non gli appartengono, forme che non fanno parte di questa relazione. Questa dignità la spreca. Sai, il figlio al prodigo dice che ha sprecato tutto con le prostitute. Sapete perché? Mica perché le prostitute, anzi, passeranno prima di noi nel Regno dei Cieli, detto Gesù, quindi non è il problema delle prostitute, ma le cose sperperate con le prostitute dicono che un amore pagato non può essere un amore, lo capisci? Dunque una dignità che tu sperperi là dove l'amore viene pagato non è più una dignità. Allora l'uomo perde non solo la dignità che dice la sua relazione con Dio, ma perde la sua identità. E infatti questo figlio prodigo, che non si ricorda più, così come questo popolo non si ricordava più chi era il Dio che l'aveva liberato dall'Egitto, questo figlio prodigo, quando decide di tornare a casa, non chiama più il padre padre, ma lo vorrebbe chiamare padrone, visto che a casa sua i servi sono pagati, quasi quasi torno pure io. Torna in se stesso, dice il Vangelo, pensando dentro di sé, cercando dentro di sé, è l'inizio della preghiera. Quest'uomo che ormai non può mangiare neanche il cibo che viene dato ai porci, si guarda dentro e che vede dentro? La gloria di Dio? Non ancora. Pure tu, quando ti riguardi dentro, non vedi subito la tua relazione con Dio, però ti ricordi di questo sapore, però ti ricordi di questo profumo che almeno una volta nel tuo cuore ti ha parlato della relazione con il Padre. E allora, così come lui ritorna a casa, pure tu forse ti senti spinto a tornare a relazionarti con uno che forse non conosci, di cui hai dimenticato la grandezza e anche l'importanza, che lo chiami padrone forse, che vorresti almeno, che ne so, con un po' di candele, un po' di offerte, un po' di qualche cosa, ripagarti l'amore, ma con lui questo amore non si paga, non è come con le prostitute. Questo amore è gratuito. Appena quest'uomo si volge verso il Padre si volge verso di lui, così come il Dio di Mosè aveva mandato Mosè con le tavole per rifare un patto con questo popolo infedele. Adesso la domanda è, l'uomo che torna verso Dio, abbiamo detto, vede qualcosa e si ricorda di questa relazione. Dimmi un po', e Dio che cosa vede? Vede l'uomo e il pentimento dell'uomo? No, amici. Dio vede ciò che ha posto egli stesso nel cuore di quest'uomo. Dio vede la gloria che lui stesso ha nascosto nella natura di ogni uomo. Noi non riusciamo a vederla per i peccati. Lui la vede, perché sai, che il primo contemplativo è lui. È lui che riesce a contemplare il suo dono dentro la nostra natura di peccato. La sua grandezza dentro la nostra piccolezza. Veramente lui è un contemplativo perché riesce a vedere la sua presenza dentro la nostra pochezza. Quando a noi è chiesto di vedere la sua presenza nel Santissimo Sacramento facciamo un po' fatica, ma lui vede sempre in noi. Anche facciamo fatica quando guardiamo il prossimo e non riusciamo a vedere l'impronta di Dio nella sua vita e lo giudichiamo, eccetera. Capite che importanza ha questo Vangelo? Allora, qual è l'annuncio che ci fa questa parola oggi? Che possiamo tornare a casa, che possiamo convertirci? L'annuncio che ci fa la parola oggi è che forse è giunto il momento di guardare di che cosa siamo fatti, che ci ricordiamo che apparteniamo a Dio e che questa relazione ci nobilita, che la immagine e somiglianza con la quale siamo stati chiamati all'esistenza è un'impronta indelebile dell'amore di Dio, e Dio di fronte a quest'amore fa come quel pastore che lascia 99 pecore e va a cercare quella che manca, come la donna che ha perso una dramma e la va a cercare e fa festa con le sue amiche. Dio fa festa perché? Perché quando si specchia nel cuore dell'uomo che si accorge di lui, ricompone l'integrità della sua creazione, la ricompone come l'ha pensata da sempre, la ricompone come l'ha destinata ad essere, come il figlio nella sua preghiera sacerdotale dice, come io e te siamo una cosa sola, pure loro siano in noi una cosa sola, nel capitolo 17 di Giovanni. Capisci cosa è in gioco? E ora, caro cristiano, se veramente hai lodato Dio per questa parola e questo annuncio che ti è arrivato, cambia il tuo modo di pensare, guarda gli altri in un modo diverso, che non ti accada di fare come quel figlio che è rimasto a casa, dice ma guarda, noi siamo tutti perfetti, tutti precisi, apparteniamo alla tradizione, allora riconosci noi, quelli che c'entrano. E non ti accada di giudicare l'altro e difatti avanti come se tu fossi meglio di lui. Rallegrati piuttosto che Dio si specchi tanto nella tua natura quanto nella natura del tuo prossimo, che qualche volta è più peccatore di te. Allora ricostruiremo insieme il regno. Allora ricostruiremo non la città di Dio, ma il corpo di Cristo, che è la Chiesa. E i dissidi, le critiche, i giudizi e la stoltezza del nostro pensiero quando camminiamo, no, sul suolo come gli animaletti, allora tutto questo pensiero negativo e malvagio si ridurrà a favore del disegno dell'Onnipotente. E lo Spirito che anima la parola e che anima ogni annuncio ti convinca circa quelle cose, quelle cose che abbiamo detto, perché tu possa tornare a casa riconciliato e a casa essere fonte di riconciliazione per il mondo che incontri. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai guardato alla nostra vita con misericordia, vi hai scorto i tratti della tua gloria e ci hai insegnato a celebrarne la grandezza. Manda il tuo Spirito a convincere il nostro cuore, perché riconciliati con noi stessi e con il mondo e con te, possiamo tornare a casa, certi di essere stati amati, anche quando eravamo peccatori. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Salvala dalla maldicenza, mettili al riparo dalle divisioni interne, dai detrattori che invece di servire l'amore servono le proprie ragioni e le proprie logiche. Sostieni la tua sposa e chiama uomini nuovi secondo il tuo cuore, come profeti, sacerdoti e martiri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, perdona anche noi quando non abbiamo testimoniato l'amore ricevuto, quando ci siamo arroccati dentro le nostre ragioni, quando abbiamo usato le forme di questa epoca, di queste logiche lontane dal tuo cuore, per sperperare quella gloria con la quale tu ci hai chiamati all'esistenza. Mettici nelle condizioni di riparare al male fatto, soprattutto perdonando chi ci ha fatto, chi ci ha tradito, chi ci ha ferito, chi ci ha abbandonato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che per qualche ragione si sentono schiacciati o non amati, per quelli che lottano con la morte, per quelli che sono oppressi dalla malattia e dalla vecchiaia, per quelli che sono rimasti soli, per quelli che dubitano della tua misericordia. Vieni loro incontro e rialzali, mostra loro il tuo volto e risanali. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, perché tu ne conosci i desideri, ne scruti i cuori, ne sai le sofferenze, ne alimenti le speranze. Guariscili nel corpo, guariscili nello spirito, guariscili da ogni maleficio, mettili a riparo dalle insidie del maligno, comunque si manifestino al loro cuore. Te lo chiedo per i meriti della Madre di Gesù, la Santa Vergine Maria, te lo chiedo per la testimonianza dei martiri e dei santi, te lo chiedo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.